Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Alcuni scribi e farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. E tu che cosa ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere un motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere con il dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse: Chi di voi è senza peccato? Getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Rimasero solo Gesù e la donna, che era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù disse: Neanch'io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più. Parola del Signore. Allora, chissà quante volte abbiamo sentito questo testo di Giovanni. E ovviamente è sempre un testo che lascia spazio a dei messaggi, a delle riflessioni molto importanti, che adesso proviamo ancora una volta a comprendere, a capire. Innanzitutto il clima che sta attorno a questo testo. Sono i farisei e gli scribi che vogliono trovare un modo per poter accusare Gesù. Del resto, quello di oggi è l'inizio del capitolo ottavo. Però la settimana scorsa avevamo finito il capitolo settimo, se ricordate, e l'abbiamo finito proprio così, con Nicodemo che ai farisei e agli scribi che erano con lui, perché lui faceva parte del Sinedrio, però Nicodemo, che era andato a parlare con Gesù di notte, aveva detto: La nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? E i farisei e gli scribi rispondono a Nicodemo: Studia, vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. Perché Nicodemo voleva frenare questo impeto che farisei e scribi ormai avevano nei confronti di Gesù, volevano eliminarlo. Infatti, poco prima, alcuni di loro volevano arrestarlo, addirittura volevano ucciderlo. Allora, questa era la finale del capitolo 7. L'inizio del capitolo 8, che è quella che abbiamo proclamato poco fa, sembra che continui proprio questo. Allora, siccome che Nicodemo si è fatto sentire, e siccome che Nicodemo aveva detto quell'espressione, La nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato, prima di sapere ciò che fa? Sembra che i farisei e gli scribi dicano: va bene, allora adesso andiamo a sapere che cosa fa, andiamo a capire. E allora mettiamolo subito ancora alla prova, un'altra prova. E questa volta la prova che i farisei e gli scribi propongono è una questione appunto che riguarda la legge. Ed è importante capire questo, perché? Perché l'unico appiglio che i farisei e gli scribi potevano avere per condannare Gesù, per accusare Gesù, era proprio dimostrare che Gesù andava contro la legge. Allora, che cosa proponiamo a Gesù per farlo cadere? Proponiamo una questione della legge. Vediamo che cosa risponde. Ed ecco un caso molto concreto, molto direi per loro evidente. Una donna colta in flagrante adulterio, è chiaro che deve subire la pena inflitta dalla legge di Mosè. Infatti, deve essere lapidata. Un fatto chiaro, un fatto evidente, ma soprattutto un fatto coerente. La legge di Mosè dice. Quindi adesso la sfida verso Gesù qual è? Vediamo se tu sei dalla parte di Mosè, osservi la legge, o se vuoi anche eludere l'autorità di Mosè. Ecco dove sta il punto. Se tu vorrai eludere l'autorità di Mosè, abbiamo capito, ti accuseremo perché sei un violatore della legge. La risposta di Gesù. Una risposta inaspettata, perché fa e risponde in modo appunto inaspettato. Cosa fa Gesù? Si mette a scrivere con il dito per terra. Poi, secondo passaggio, la sfida. Chi di voi è senza peccato? Getti per prima la pietra contro questa donna. Poi il terzo passaggio. Nessuno ti ha condannata? Neanch'io ti condanno. Va e non peccare più. Tre passaggi. Proviamo adesso a capirli. I farisei e gli scribi stanno proponendo a Gesù la legge e la legge condanna. La legge giudica e condanna. Infatti, questa donna che è stata colta in flagrante adulterio, giudizio, deve essere lapidata, condannata alla lapidazione. La legge condanna, giudica e condanna, ma Gesù adesso pone un interrogativo in una forma inaspettata, scrive per terra. Cosa vuol dire? Gesù non lo fa a caso quel gesto, eh? Non è che si diverta a giocherellare per dire quello che state dicendo, insomma, non mi interessa, no? No, no, no. È un segno ben preciso. Perché adesso Gesù sta dicendo: ma voi che seguite tanto la legge di Mosè, voi che siete così fedeli alla legge di Mosè, ma sapete che cosa pensa Dio? Conoscete il pensiero di Dio? E perché quel gesto? Che cosa vuol dire? Quel gesto è un gesto parabolico, è una parabola in atto. Cioè, è un gesto che richiama un altro gesto, quello che Genesi ci aveva consegnato al momento della creazione dell'uomo. Che cosa fa Dio? Plasma con la polvere della terra, plasma l'uomo. Quindi vuole l'uomo, quindi dà vita all'uomo. Infatti, alita su di lui un alito di vita e divenne un essere vivente. Ma chi divenne un essere vivente? Quello che è stato plasmato con la polvere della terra. Gesù con quel gesto sta richiamando quel principio e quindi è come se dicesse: perfetta la vostra osservanza della legge, perfetta la vostra conoscenza della legge, ma Dio lo conoscete davvero? Sapete che cosa pensa veramente Dio? E allora questa posizione di Gesù diventa già difficoltosa da accettare perché fa nascere una domanda: ma come? Se la legge di Mosè, quella legge lì, non è stata data da Dio, cosa ci stai venendo a dire? Quella legge che è data a Mosè fu data da Dio, perciò quella legge viene da Dio. Ma Gesù aveva già detto in precedenza: vedete, voi non insegnate più il comandamento di Dio, voi insegnate le vostre tradizioni. Perciò voi della legge di Mosè avete perso il cuore, il senso, perché adesso voi avete trasformato la legge di Mosè nelle vostre tradizioni. Ma qual è il senso della legge di Mosè? Ecco, Gesù, rifacendo quel gesto, va a dire: attenti, che la legge di Mosè non è data per giudicare e per condannare l'uomo. Proprio perché è una legge che viene da Dio, la legge di Mosè è data per salvare l'uomo, per far sentire sempre più all'uomo la vicinanza di Dio, perché l'uomo ha bisogno di sentire continuamente la vicinanza di Dio. Quando la legge perde questo scopo, vuol dire che la legge è stata violata, disobbedita, infatti. Chi è senza peccato? Bene, scagli la prima pietra. E la risposta? Se ne sono andati tutti. Quindi rimane questa scena inaspettata. Costoro, i giudici, quelli che hanno deciso la condanna, se ne vanno. Rimane la peccatrice, la donna che è stata dichiarata solamente degna di lapidazione. Lei rimane. Nonostante che Gesù abbia detto: chi è senza peccato scagli la prima pietra. E dove sono finiti? E perché sono andati via gli altri? Allora, Gesù, facendo questo, pone un grande interrogativo e dice: adesso, chi è secondo voi il vero peccatore? È la donna o sono quelli che se ne sono andati? Chi veramente osserva la legge di Mosè? La peccatrice o quelli che se ne sono andati? E quello che è successo dice una cosa incredibile: i veri peccatori sono quelli che se ne sono andati, quelli che avevano la presunzione di essere osservanti della legge. Però per il fatto che tu usi la legge di Dio, di Mosè, di Dio, certo, per giudicare e condannare, vuol dire che tu hai perso il senso della legge. Perché Dio né giudica né condanna. Cosa fa Dio? Scrive per terra. Cioè, cosa fa Dio? Dio cerca in tutti i modi di ricreare l'uomo, di ridare ancora vitalità all'uomo, di ridare fiducia all'uomo, di ridare vita all'uomo, anche quando l'uomo si trova nella condizione di debolezza, quella debolezza che è propria dell'essere umano. Allora ecco, Gesù dà una lezione incredibile. In altre parole, Gesù introduce il nuovo criterio di peccatori. Chi è il vero peccatore? Risposta: chi con presunzione crede di essere giusto. Questo è il vero peccatore. E chi presume di essere giusto, perché ovviamente osserva una certa legge, si dichiara peccatore. Perché? Perché quando tu osservi la legge, dice Gesù, se la osservi senza avere dentro il desiderio di Dio, quella legge diventerà per te condanna. E infatti Gesù che cosa mette in luce in questa espressione? Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Certo è che in quel momento potevano benissimo, ancora una volta, fingere e dire: noi non abbiamo nessun peccato e noi siamo qui per eseguire la legge. Ma chissà perché, davanti alla parola di Gesù, hanno solo un'alternativa: andarsene. Ma perché? Come mai? Perché questa parola li ha messi così in crisi al punto che non sono stati più neanche capaci di usare la presunzione? Perché? E certo, perché? Perché quella parola è uscita da Gesù. E anche se se stanno cercando di accusarlo, anche se stanno cercando di ucciderlo, purtroppo hanno provato personalmente che quella parola è parola di verità, davanti alla quale non ti puoi nascondere. Perché la parola di Gesù, essendo parola di Dio, scruta i pensieri e i sentimenti, ti guarda dentro. Quindi il peccato non è tanto l'atto che la donna ha fatto, ma è l'impurità che hai dentro nel cuore. Infatti Gesù l'aveva detto, no? Nei sinottici, Matteo in modo particolare ce lo ricomunica, ma anche Marco, quando appunto Gesù dice: attenti che l'uomo non è impuro per quello che mette dentro, ma è impuro per quello che mette fuori, perché purezza, purità e impurità la si decide nella interiorità dell'uomo, che cosa tu hai dentro. Quindi sei tu che fai puro il tuo gesto, la tua parola, la tua azione. Sei tu che fai impuro il tuo gesto, la tua parola, la tua azione. Sei tu, sei dentro. È ovvio che, e quindi quel dentro che facilmente si può nascondere con l'apparenza. E certo, apparentemente erano tutti rispettosi della legge, ma Gesù va a scavare e dice: sì, nessuno nega che voi siete rispettosi della legge, ma a Dio non interessa, perché Dio vuole vedere cosa avete dentro, scruta i sentimenti del cuore. E la parola di Gesù la parola di Gesù ha messo in crisi, perché è andata a scavare dentro. Vi ricordate come verrà definita poi dagli apostoli la parola del Signore? La parola del Signore è paragonata a una spada a doppio taglio che divide il midollo dalle ossa. Un'immagine per dire che quella parola scruta fino in fondo e non puoi nasconderti davanti alla parola del Signore, perché la parola di verità è una parola che passa ogni barriera, arriva dentro direttamente. Allora ecco, attenzione, che quella gente si è vista messa in luce, non per quello che fanno, ma per quello che sono. Gesù li mette in luce. Voi siete di quelli che sono guidati solo dal peccato, anche se la vostra esteriorità è l'esteriorità che osserva la legge. Infatti, si sentono colpiti. Certo, si sentono colpiti, perché nessuno ha avuto la presunzione di prendere la pietra e di lapidare la donna, nessuno. Perché? Certo, perché si sono trovati di fronte alla verità, quella verità che ha in un certo senso aperto la possibilità di vedere che cosa avevano dentro. Quella donna però rimane. E allora, se rimane, cosa vuol dire? Vuol dire che quella donna ha dentro qualcosa d'altro. Che cosa avrà avuto dentro quella donna, visto che è rimasta lì da sola con Gesù? Se fosse stata peccatrice, veramente, sarebbe rimasta con Gesù? No, avrebbe fatto la stessa fine degli altri. Quella donna rimane. Ma il rimanere di quella donna ci dà un altro insegnamento, e cioè quale? Ci insegna che cosa è il peccato. Allora, la donna è dichiarata peccatrice, ma è veramente peccatrice quella donna o è una donna che ha sbagliato? La differenza è grande, perché il peccato è quando l'uomo decide di agire non più in conformità al volere di Dio. Questo è il peccato. E questo peccato lo capisci subito. Perché? Perché genera in te la presunzione di essere giusto. E quando hai la presunzione di essere giusto, sai che te ne accorgi, subito te ne accorgi. Perché tu sei esposto a giudicare e a condannare sempre gli altri. Sapete quanti cristiani oggi sono nel peccato? Magari quelli che vanno in chiesa anche tutti i giorni. Perché? Perché dentro non hanno questa predisposizione a capire che se dentro di te c'è presunzione e il tuo modo di rapportarti è sempre quello di giudicare e condannare, tu dentro sei nel peccato. Del resto, ieri, non so se ricordate, la seconda lettura della lettera ai Romani, ieri ci istruiva su questo, quando Paolo metteva in guardia i cristiani dicendo: attenti a non sottomettervi alla legge del peccato e della morte. Ma la legge del peccato e della morte, dov'è che trova la sua forza? Trova la sua forza nella carne. Ma che cos'è la carne? È l'ambizione dell'uomo, è l'orgoglio dell'uomo. Questa è la carne. Perciò, se tu veramente agisci con questa ambizione, nel senso di dire che tu ti ritieni sempre giusto e sono gli altri che sono sbagliati, e hai questa presunzione di essere giusto, ma hai come effetto il giudicare e il condannare gli altri, devi essere convinto che sei nel peccato, sai. Ma non nel peccato perché hai fatto qualcosa che non andava bene. No, ma no, questa è un'interpretazione molto blanda che non serve. Sei nel peccato perché proprio il tuo essere è nel peccato. E tutto quello che fai è peccato perché nasce da un essere che è impuro. Infatti se ne sono andati tutti. Ecco allora questa lezione, eh? Il peccato è questa situazione interiore dell'uomo. Allora la donna invece cosa rappresenta? Rappresenta, la donna rappresenta l'uomo che ha sbagliato. L'uomo che sì, è andato contro la legge se vogliamo, ha sbagliato. Ma quello sbaglio a cosa sta servendo la donna? Da quello che appare dal testo è questo, che Dio di fronte al cuore che sbaglia, però non sceglie di vivere nel peccato, Dio usa questo momento di debolezza per portare l'uomo alla conoscenza e quindi per dargli la forza di stare attento a non ripetere più questa azione, va e non peccare più. Adesso lo sai, adesso hai capito. Quindi Dio non è quello che ti giudica o ti condanna, Dio è quello che ti viene incontro, soprattutto quando nella tua debolezza cadi. Del resto, importante capire, per esempio, la parabola appunto della piccola smarrita, no? Cioè, la piccola smarrita non è quello che ha fatto i peccati, no? È l'uomo che è disorientato dalla sua situazione. E non ha più la capacità di sentire vicino a sé la presenza di Dio e quindi è nel pericolo. E Dio cosa fa? È il pastore che la va a cercare. E anche qui Dio cosa fa? Neanch'io ti condanno. Ma quel neanch'io ti condanno è pesante, eh? Perché non lo dice un uomo e basta. Sì, la donna vede l'uomo Gesù, certo. Ma quel neanch'io ti condanno vuol dire Dio non ti condanna. E questo è bello. Quindi Gesù riporta la vera visione di Dio, quella che invece l'interpretazione della legge aveva oscurato. La legge ti consegna un Dio che giudica e condanna. Gesù ti consegna un Dio che non condanna. Neanch'io ti condanno. Ma ti offro la possibilità di venire fuori da questa situazione, perché tu possa adesso capire. Va e non peccare più. Ecco allora il messaggio, eh. Il messaggio è molto forte, proprio perché, a parte che come sempre non è politica, purtroppo in realtà è detta qui, purtroppo siamo di fronte ancora ai farisei e agli scribi. Sono loro che innescano tutti questi meccanismi, no? Però Giovanni, riportando questo testo, ci sta facendo capire la pericolosità dei farisei e degli scribi che vivono solamente in funzione della legge. Quella legge che diventa motivo di giudizio e di condanna. E allora Giovanni insiste, dice, attenti che giudizio e condanna non appartengono a Dio. Giudizio e condanna non sono le espressioni di Dio. L'espressione di Dio è solo quella di sollevare l'uomo. Ed è bella la scena di Gesù, no? Davanti a questa donna dichiarata peccatrice, dichiarata quindi lontana da Dio, cosa fa? Richiama l'azione di Dio, plasma con la polvere del suolo, per dire: voi presentate un Dio che condanna? No, io vi do la vera immagine di Dio. È Dio che ridà vita dove c'è morte, ridà vita dove c'è pericolo. Dio ricrea, Dio è fonte di vita per l'uomo, non di giudizio, non di condanna. Ecco allora il messaggio che passa attraverso questo testo, eh? Perché è un testo che poi fa il suo corso, ovviamente, no? E quindi è come se mettesse in guardia tutte le comunità cristiane, nel senso di dire attenti a cosa viene detto nella comunità cristiana, come viene presentato Dio? Dio è proprio quello che ancora giudica, condanna, è proprio questo Dio. E Giovanni dice: attenti a non sbagliarvi, perché questo non è il vero Dio. Il vero Dio è quello che sta in Gesù. E infatti, quando Gesù vuole presentarci il volto di Dio, e non è che ce lo presenti per dire: allora, vi presento il volto di Dio, così almeno adesso sapete com'è. No. Quando ci presenta il volto di Dio, Gesù ci dice: ve lo presento perché? Perché anche voi dovete essere come lui, perché lui vi ha fatti e voi siete la sua immagine e somiglianza. Perciò io adesso vi faccio vedere il volto di Dio, perché voi, essendo la sua immagine e la sua somiglianza, lo dovete riprodurre. Deve essere in voi questo volto di Dio. E com'è? Allora, Gesù usa due immagini, o meglio, due categorie. La prima: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Ah, e in cosa consiste questa perfezione? Egli fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Egli fa scendere la pioggia sui buoni, sui giusti e sugli ingiusti. Ah, e che volto di Dio è questo? È il volto di Dio che conosce solo una cosa, creare e dare vita. Dio non si ferma, neanche di fronte all'ingiusto, neanche di fronte al cattivo. Dio è sempre uguale a se stesso. Dio continuerà sempre a offrire vita. E Gesù lo fa. Io sono la vita. E Gesù lo fa. Neanch'io ti condanno. Dio non ti condannerà mai. Secondo, ancora, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che nei cieli. Ah, e in cosa consiste questa misericordia? Il Padre. Come ha fatto a essere misericordioso? E noi come facciamo a riproporre la misericordia di Dio? In che modo il Padre è stato misericordioso? La misericordia del Padre si è espressa in un fatto unico, un solo fatto. Ha mandato Gesù. Quindi la misericordia del Padre è Gesù. Perché misericordia? Proprio per questa ragione. Perché attraverso Gesù l'uomo potesse sempre sentire la presenza di Dio, la vicinanza di Dio. Quindi la misericordia di Dio è Gesù Cristo. E l'uomo sente la misericordia di Dio quando riconosce Gesù Cristo. Perché allora riconosce la vicinanza di Dio. Neanch'io ti condanno. Certo, quella donna ha risentito la vicinanza di Dio, la misericordia di Dio. Quindi Gesù ha portato la misericordia del Padre. Ma adesso tocca a noi. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. E noi come facciamo a essere misericordiosi? È così, con lo stesso modo con cui lo è stato Gesù. Allora, se Gesù ha capito che gli uomini hanno bisogno della vicinanza di Dio, perché nella vicinanza di Dio c'è tutta la pienezza dell'uomo, tu adesso, cristiano, cosa devi fare? Tu devi essere misericordioso, certo, ma in che modo? Devi far conoscere la presenza di Gesù, la vicinanza di Gesù, perché solo se l'uomo riconosce Gesù, può avere la pienezza di Dio e quindi è attuata ancora una volta la misericordia. Ma se la tua vicinanza non lascia il segno di Gesù, di misericordia non se ne parla. Non se ne parla. Perché sarebbe ancora una misericordia finta, quella della legge, che invece di lasciare Dio, lascia te stesso. Invece di lasciare Gesù, lascia te stesso. E non è misericordia quella, eh? È ancora una volta presunzione. Ecco allora dove sta il punto di oggi, che Giovanni vuole riconsegnare questo testo proprio alla comunità cristiana per dire: noi cristiani dobbiamo essere capaci di continuare quest'opera di Gesù. Far sentire all'uomo sempre in ogni momento la presenza di Gesù, perché l'uomo ha bisogno della presenza di Dio, ma soprattutto quando l'uomo è nelle tenebre, è nella difficoltà, è nell'incertezza, è nella non conoscenza. Tu cristiano devi avere premura a ridare all'uomo di nuovo la possibilità di rivedere, di risentire la presenza di Gesù. E questa è la misericordia. Allora capite bene che se non facciamo così, noi ricadiamo ancora nel sistema farisaico. Quel sistema farisaico che sente presuntuosamente di avere il potere di decidere chi è giusto e chi è peccatore, chi deve essere punito, chi deve essere giudicato, chi deve essere condannato. E noi lo facciamo questo per onorare il Signore, no? È certo, perché l'ipocrisia ci porta lì. E non abbiamo capito, che mentre facciamo questo abbiamo deviato dalla verità. Dio non giudica. Dio non condanna. Dio è preoccupato di far sì che l'uomo invece ritrovi la sua strada, ritrovi la sua dimensione, quella di essere l'immagine e la somiglianza di Dio. Quindi ritrovi la sua felicità, la sua pienezza. Neanch'io ti condanno, eh? Però adesso che hai capito, hai una grossa responsabilità. Non cadere più nel peccato. È vero che Dio non ti condanna, è vero che Dio non ti giudica, però Dio chiede a te la tua responsabilità. Ed è come se Dio ti dicesse: io non ti giudico, io non ti condanno, ma stai bene a sentire, tu rischi di giudicarti e di condannarti se non ti apri alla verità, perché questa è la tua condanna, chiuderti alla verità. Questa è la tua condanna, non essere assetato della verità. In questo modo tu eserciti su te stesso il giudizio, ti dichiari tu stesso peccatore. Ecco, allora, anche quest'oggi siamo messi di fronte appunto a questo testo che sollecita in noi una grossa responsabilità, quella di essere coscienti che noi dobbiamo imparare ad essere come Gesù, cioè ad essere capaci di capire che noi dobbiamo dare sempre nelle nostre relazioni questa immagine. Dobbiamo trasmettere quel Gesù che vivifica, che dà vita, che riscatta. Ma attenzione, non è buonismo questo, eh? Questo deve essere un modo che viene fuori spontaneamente, perché dentro di te c'è tutto un travaglio, c'è tutto un lavorio, che è quello di sottometterti continuamente al Vangelo di Gesù. E se manca questa prima parte, e noi vogliamo a tutti i costi esibire la seconda parte, no? Come si fa oggi del resto, no? Dobbiamo andare a portare Gesù, dobbiamo avvicinare chi è bisognoso portando Gesù, e tu, questa cosa qua è terribile, perché alla fine è ancora presunzione. È terribile perché ci discosta dalla verità. Tu puoi essere portatore di Gesù dopo che dentro di te hai fatto tutto un travaglio di sottomissione continua a Gesù. Ma se è vero che tu fai questo travaglio di sottomissione a Gesù, sai una cosa? Non hai bisogno di cercare i modi per portare a Gesù, eh? Quando tu cerchi ancora i modi per poter portare Gesù, e mi dispiace dirlo, tutte le pastorali che si stanno facendo sono in questa linea. Sono tutte cose che ci discostano dalla verità. Perché tu non devi pianificare il modo per portare Gesù. Gesù lo porti solo se prima di tutto è dentro di te. Poi non preoccuparti, perché è lui che ti deve indicare il cammino, non tu che lo pianifichi. Ora ecco, noi viviamo un tempo di superficialità, molta superficialità, che però, se non stiamo attenti, ci sta riducendo ad essere come i farisei e come gli scribi, cioè molta presunzione, poca convinzione. Molta presunzione, ma incapacità di capire bene la verità. Ecco allora. Gesù, chiaro, eh? Siete bravi, siete perfetti perché osservate la legge. Peccato che dentro di voi non cercate più Dio, siete voi nel peccato. E infatti se ne vanno tutti. Gli operatori, eh? Sono gli operatori della parola, sono sono gli operatori della scrittura, sono i maestri, se ne vanno tutti. Ecco allora, anche appunto oggi chiediamo al Signore che ci dia sempre questa grazia di essere capaci di questo travaglio interiore, questo di consegna continua a Gesù, perché sia Lui poi a usarci per far sentire dovunque andiamo la sua presenza, ma nei modi che Lui vuole. Gesù non ti chiede neanche lo sforzo di inventare come devi fare a portare la sua presenza. Sii coerente con te stesso. Ubbidisci a quello che hai dentro. Fidati di quello spirito che ti suggerisce dentro. Devi solo fare quello. E vedrai che i modi non devi neanche cercarli. Perché tutto il tuo agire sarà il modo eccellente con cui tu fai sentire la presenza di Gesù. Ecco, Gesù ha fatto così, avete visto? Non ha fatto niente di straordinario. Ha fatto un gesto semplicissimo, si è messo a scrivere per terra. Non è neanche discusso, eppure la sua presenza ha dato enormemente fastidio. Perché? Perché lui comunicava solo lo spirito del Padre suo. Lui era immerso nel Padre, perciò qualunque cosa faceva, qualunque cosa diceva, rendeva presente il Padre, quindi rendeva presente Dio, senza tante cose eccezionali, solamente con la forza di questa verità che era dentro di Lui. Ecco allora anche in questo senso dobbiamo chiedere proprio al Signore, donaci il criterio vero dell'umiltà, quell'umiltà che non è la virtù, quell'umiltà che è lo stato interiore della persona che ha capito che deve continuamente ubbidire solo a Gesù. E Gesù ce l'aveva indicato, no? Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Perché se diventi così, allora il Padre può agire e io posso agire in voi. Però voi dovete solo preoccuparvi di questo. Umiltà e mitezza. Ecco, chiediamo anche stasera al Signore che ci dia questa grazia, perché la nostra vita sia autentica. Quello che noi facciamo vedere, quello che noi mostriamo in tutto il nostro agire, sia davvero conforme sempre alla verità. E la verità è solamente la sua presenza. Glielo chiediamo così, con molta semplicità, ma con molta intensità.